come l'altra volta, questa volta cercherò di farvi una lezione generale, riassuntiva di tutto un blocco di libertà, per spiegarvene il senso e il modo di funzionamento. L'altra settimana abbiamo visto le libertà della persona, cioè quelle che stanno attorno al corpo fisico, al suo spazio, alla sua comunicazione e alla sua circolazione. E vi facevo sottolineare, vi facevo vedere come questi diritti di libertà siano concepiti essenzialmente come una pretesa nei confronti dello Stato. Sono concepite come libertà negative, nel senso che hanno come controparte gli apparati pubblici, la forza di polizia. Il che significa che dall'altra parte c'è un interesse al mantenimento della sicurezza personale e alle attività collegate a questa, cioè quella di polizia e l'attività giudiziaria. Tutto è giocato in termini di affermazione di libertà, individuazione tassativa dei limiti con rinvio alla legge, con la riserva assoluta, riserva di giurisdizione. Quindi abbassamento della discrezionalità della pubblica amministrazione in nome di una tutela forte da qualsiasi aggressione a queste libertà. Naturalmente questo non significa che non ci sia una tutela di quei beni anche nei confronti dei privati, tutt'altro, e che questo è dato talmente per scontato dalla Costituzione che la Costituzione non ne parla. Come molte cose in Costituzione non vengono esplicitate perché sono implicite, non si parla di separazione dei poteri perché non c'è bisogno, si individuano i poteri e le loro attribuzioni, non si parla di principio di laicità perché non c'è bisogno, si parla della libertà e dell'eguaglianza delle religioni, non si parla di principio di legalità perché non ce n'è bisogno, si parla solo della legalità delle pene perché dice il principio di retroattività. In Costituzione quello che è già acquisito non viene più tematizzato, non viene più affrontato con apposite norme. Le norme vengono poste dove ci sono aree di recente sofferenze. Si esce dalla dittatura, la dittatura si basa sulla polizia, la polizia è il nemico delle libertà personali, anche se poi la polizia garantisce dagli altri. Il mio domicilio è garantito dall'articolo 14 nei confronti della polizia, dell'attività inquirente, dal PM che dispone la perquisizione. Il mio corpo è garantito dagli arresti, pensando agli arresti della polizia, non degli arresti della criminalità comune. Il rapimento in Barbagia non è concepito come un problema dal costituente, perché per quello c'è il codice penale. L'intero codice penale è costruito a supporto dei diritti e libertà. Già ve lo accennavo tempo fa. Quando si dice la libertà personale inviolabile, si fa riferimento a un paese che ha 200.000 persone in carcere. Non che sia un record mondiale, tutt'altro. È un record il fatto che il 60-70% sia in attesa di giudizio, quello sì che è un record. Ma 200.000 persone sono in carcere perché? Perché sono incriminate e si suppone siano condannate per crimini contro i diritti fondamentali. Violenza alla persona, violenza al domicilio, violenza alla libertà, alla proprietà e così via. E solo perché sono infranti dei diritti individuali che il colpevole viene punito privandolo dei suoi diritti individuali. Questa è la teoria della sanzione penale che vige nel nostro sistema. Per cui la Costituzione si pone il problema di garantire le libertà nei confronti dello Stato, dando per scontato che sia lo Stato a garantire le nostre libertà nei confronti degli altri privati. Se proseguiamo nell'elenco della libertà e andiamo oltre all'articolo 16 sulla libertà di circolazione, incontriamo 17, 18, 19, 20 e 21 che sono una stringa di libertà, che sono libertà tipiche dell'uomo, non come singolo isolato nella sua persona, nella sua casa, nella sua corrispondenza, ma sono libertà della persona in quanto animale sociale. Animale sociale, tendenzialmente anche animale politico. Comunque animale è. Il 17 si parla della libertà di riunione, il 18 dell'associazione, il 19 della libertà di culto, libertà religiosa, il 21 della libertà di espressione. È una stringa anche qui fatta di ombrelli, come vi rappresentavo l'altra volta per le libertà personali. Se la gente scende in piazza per una riunione, la riunione non è ci incontriamo per guardare il cielo. Classica riunione che ha in mente il Costituente è una manifestazione. Tanto è vero che si dice che sì, certo, la riunione è un incontro di più persone, ma l'incontro di più persone deve essere in qualche modo collegato a un fine comune, perché sennò non è una riunione, è un mero assembramento. Due si scontrano con la macchina, i soliti cornacchie e sciacalli si fermano a guardare sperando che scorra un rivolo di sangue, dico, oh, non posso vedere queste cose, quella non è una riunione, è un assembramento. La fila fuori dal negozio perché incominciano le svendite non è di per sé, si dice, l'esempio è sempre portato nei manuali, una riunione, anche quella è un assembramento. La riunione è mirata a uno scopo. E questo scopo è tendenzialmente, anche se non necessariamente, uno scopo rilevante sotto il profilo comunicativo. Ci si riunisce per comunicare qualcosa. E quindi la libertà di riunione si salda in qualche modo con la libertà di espressione del pensiero. Notate che è una libertà di espressione del pensiero, non una libertà di pensiero, perché, viva Dio, ancora nessuno ha pensato, benché il nostro legislatore scriva con i piedi, ormai nessuno ha mai pensato di regolare ciò che noi pensiamo. Non frega niente il diritto ciò che noi pensiamo e ciò che noi crediamo. Non sono le nostre fedi, le nostre opinioni il problema del diritto, ma il modo in cui noi estrinsechiamo il nostro pensiero, la nostra fede. È lì che si crea il problema, perché se il mio atto di fede è mangiare bambini crudi, voi capite che c'è una rilevanza sociale, anche se dentro di me io posso pensare tutto il giorno a mangiare bambini, finché non lo faccio e non metto in atto atti rivolti a produrre questa conseguenza, non passo cioè dalla fase del pensiero a quella dell'azione esterna, che sia pure comunicativa, al diritto non frega niente. Posso essere un pazzo criminale, ma se controllo i miei impulsi, al diritto non importa nulla. E allora è sempre la manifestazione esterna di queste nostre pulsioni che è quello che interessa al legislatore e che è garantito e limitato dalla Costituzione. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Ci può essere più chiaro di così? Sì, salvo che dovremmo decidere che cos'è una riunione e dovremmo decidere cosa vuol dire pacificamente e cosa vuol dire senza armi, per essere tutto chiaro. Allora, che cosa sia una riunione? Tendenzialmente è una definizione ormai consolidata. È l'incontro di più persone collegate a un comune intento. Poi si potrà decidere se nel caso singolo sia di fronte a una riunione oppure no, ma questa è una decisione che riguarda il caso singolo. E vedremo che è rilevante per alcuni profili. Quello che è interessante è il carattere pacifico e senza armi della riunione. Non è che siano in via di pacificamente senza armi, perché la riunione può essere pacifica e armata, e può essere non armata e non pacifica. Nel senso che se la gente si riunisce e incomincia a prendere a calci le vetrine, essendo che i piedi e le scarpe non sono armi, e ciononostante la riunione cessa di essere pacifica. D'altra parte c'è un divieto assoluto di partecipare a riunioni portando addosso armi, anzi portare le armi costituisce una particolare zona di attenzione per il legislatore che l'ha circondata di mille cautele. C'è una legge sulle armi, leggendo la quale vedrete qual è il problema. Vi leggo le rubriche dei primi titoli. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra. Allora, una manifestazione con i carri armati non si può fare. E neanche se si portano bombe di qualsiasi tipo, aggressivi chimici, congegni bellici micidiali, bottiglio involucro esplosivo incendiario, la classica Molotov. Questo è chiaro, sono armi da guerra o tipo di guerra. Più importante è invece un'altra norma. Porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di esse armi, che sono quelle prime, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, attenzione, per giustificato motivo significa qualcosa, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione bastoni muniti di puntaglio acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglia, chiaramente utilizzabile per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Vedete, questa è una di quelle zone in cui la tassatività della norma penale va a farsi un po' benedire. Noi abbiamo dei reati previsti nel codice penale che riguardano le armi, l'uso delle armi, il possesso di armi e così via, ma se noi andiamo a cercare una definizione di arma, troviamo delle definizioni che alla fine sono abbastanza deboli, come dire, non tengono tanto, perché l'elenco finisce con qualsiasi arma da punto da taglia chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa della persona. Allora, se io vado a una manifestazione portandomi dietro il parafango della macchina, è un'arma. Anche la statuetta, anche quella in fin dei conti finisce con essa, dipende anche dalla dimensione, perché se porto una statuetta della Madonnina grande così, capisco, no? Che c'è una dimensione che a un certo punto diventa rilevante per la potenzialità dell'offesa. Guardate che il problema è grossissimo, perché questo sta a rilevare un reato, che è non solo il possesso, ma la partecipazione a una riunione con armi. Capite? Allora, se facciamo una manifestazione e tutti giriamo con in mano una bandiera, nessuno ci dice che sia un'arma. Dipende però anche dal supporto della bandiera. Perché se il supporto della bandiera, come una volta spesso si faceva, è un bastone di ferro con una punta, allora quella non è più una bandiera, è un'arma. E il passaggio tra una fattispecie e l'altra è un passaggio che non è descrivibile da una legge e da una norma penale. Noi abbiamo alcuni problemi, anche le sostanze psicotrope, cioè le droghe, sono problemi di elenchi tecnici, tanto è vero che è comune che queste fattispecie penali siano integrate da atti amministrativi, però sono atti amministrativi affidati a soggetti tecnici, c'è una commissione ministeriale che decide se una certa sostanza sia classificabile come droga. E siccome la demenza della gente è tale per cui si sniffa e ci si inietta le cose più incredibili, questa miscela di cose varie che possono diventare droga, ma possono diventare anche esplosivo, sono vigilate da corpi tecnici che continuamente aggiornano gli elenchi delle droghe e delle armi. Elenchi che evidentemente sono posti da soggetti formalmente amministrativi e integrano la fattispecie penale, dimostrandovi che la tassatività della norma penale, la riserva assoluta della norma penale, è un obiettivo più che una realtà. Ma di questo studierete cose complicatissime e talvolta anche scarsamente comprensibili quando farete il corso di diritto penale. È uno dei grossi problemi del diritto penale. Sta di fatto che se qualcuno partecipa con armi, mi ero preso una sentenza che vi volevo leggere. Questa riunione, armi improprie. Questi erano dei ragazzi che hanno partecipato a una riunione pacificamente, portandosi dietro degli attrezzi, probabilmente stavano facendo un lavoro, c'erano delle chiavi inglesi di 40-50 centimetri. E allora il problema è che li hanno presi e portati in questura dicendo: voi siete armati. E la chiave inglese di per sé non è sicuramente un'arma, no? La si usa normalmente. E anche per cambiare la candela del motorino si usa qualcosa che assomiglia a una chiave inglese. Certo non si usa una chiave inglese così, particolarmente pesante, ma dipende, se uno fa dei lavori di idraulico, c'è bisogno di chiavi inglesi piuttosto consistenti. Non è un'arma quella. Però girare senza, come dice qui la legge, senza giustificato motivo, e partecipare a una riunione con delle chiavi inglesi non è un gesto pacifico. E allora la sentenza che vi metterò in rete dice, ancora la sentenza degli 82 anni Calli, il bene tutelato qual è da questa norma, si chiede la Corte? È l'ordine pubblico, la pacifica convivenza sociale. Con la norma impugnata, questa che vi leggevo, il legislatore, dovendo affrontare il problema dell'ordine pubblico, turbato da numerose violente manifestazioni in piazza e da gravi fatti avvenuti nel corso di esse, incendi, danneggiamenti, lesioni, scontro tra gruppi di opposte tendenze politiche, ha ampliato la nozione di arma impropria, comprendendo in essa non solo gli oggetti specificamente indicati nella stessa norma, ma qualsiasi altro strumento chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo, di luogo, per l'offesa della persona. La norma in esame non può considerarsi di contenuto non predeterminato, perché chiaramente stabilisce specifici criteri di individuazione delle armi improprie. E qua fa l'elenco delle varie armi. Vedete, questa insistenza che c'è la legge, che la Corte ripete sulle circostanze di tempo di luogo, è la chiave ricorrente quando incontriamo le leggi limitative di questa libertà. Di fronte c'è l'ordine pubblico, cioè la convivenza pacifica, la sicurezza dei cittadini. Questo è il cosiddetto ordine pubblico in senso materiale, perché in qualche lontana sentenza la Corte aveva dato adito a ritenere che l'ordine pubblico fosse qualcosa anche di ideale, cioè la morale pubblica, i valori diffusi nella comunità. Per fortuna questa cosa è sparita dalla giurisprudenza costituzionale. Quando la giurisprudenza costituzionale parla di ordine pubblico, fa riferimento all'ordine pubblico in senso materiale, cioè la sicurezza. E lo ha immesso in tutte queste libertà, anche dove queste libertà non lo prevedono, come vedremo. Allora, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente, senza armi, se portano delle armi, anche delle armi improprie, possono essere perseguiti. Ciò che è arma impropria si deve considerare in ragione delle particolari condizioni di luogo e di tempo. Queste particolari condizioni non possono che essere apprezzate dal giudice. Tutte le leggi, queste norme sono ancora del codice fascista, sono state valutate dalla Corte Costituzionale, che ne ha tolte alcune particolarmente stupide, quelle proprio più connotato in senso fascista, le altre le ha salvate dicendo ci deve essere una garanzia dell'ordine pubblico. Però attenzione che questa garanzia dell'ordine pubblico deve essere valutata laddove c'è un pericolo concreto per l'ordine pubblico. E quindi questo pericolo concreto va valutato secondo le parametri spazio-temporali. È esattamente per esempio quello che ha sempre detto la Corte americana sulle libertà. Notate che la Corte Suprema americana è un giudice di Cassazione, è quindi un giudice del caso, non una Corte Costituzionale come la nostra che ha un giudizio sulla legge astratta, così come la questione è posta dal giudice rimettente. No? E la nostra Corte valuta la legittimità in astratto di una legge e dice la legge è astrattamente valida, cioè persegue delle finalità che sono apprezzabili all'ordine pubblico, però deve essere applicata dal giudice tenendo presente del carattere concreto del pericolo collegato al comportamento dei singoli. Questo è il problema che aveva sempre la giurisprudenza americana, perché anche lì ci sono le libertà e ci sono valutazioni che vanno poste in relazione ai casi singoli. Ci torniamo dopo parlando dei reati di opinione. Pacificamente senza armi non soltanto non sono sinonimi, non costituiscono endiadi, ma sono anche due termini che comportano a reazioni diverse. Una riunione non pacifica va sciolta. Una riunione dove le persone si presentano con le armi non va sciolta, ma le persone vanno arrestate. Capite? Il requisito dell'essere senza armi è un requisito del singolo partecipante. È difficile che una riunione sia tutti armati. In una riunione ci sono alcuni che arrivano con armi, catene, bulloni, biglie, tenaglie, eccetera. E quelli vanno arrestati. Ma di per sé la riunione non va sciolta se mantiene il carattere pacifico. E il carattere pacifico è un carattere anche questo valutativo. Quando la riunione incomincia ad avere dei margini concreti di pericolo, va sciolta, e va sciolta con i classici tre squilli di tromba, come previsto dalla legislazione di pubblica sicurezza. Va preavvertito lo scioglimento, nel senso si dice scioglietevi, e se non si scioglie ci sono tre squilli di tromba e poi c'è la carica di polizia. E questo è il regime generale della libertà di riunione. Attenzione però a quello che segue. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Allora, qui si distinguono fattispecie in base al luogo. Articolo 17 rinvia ai luoghi che possono essere privati, aperti al pubblico o pubblici. Solo per questo c'è una disciplina legata al preavviso. Allora, un luogo privato è una casa privata. Se uno fa una riunione a casa sua, la può fare quando vuole e non c'è bisogno di nessuna autorizzazione, nessun preavviso, nessuna comunicazione, è casa sua e ci fa quello che vuole. Lo stesso vale anche per il luogo aperto al pubblico. Che cos'è un luogo aperto al pubblico? Questo è un luogo aperto al pubblico. Questo è un luogo aperto al pubblico, come lo è un cinema, lo è un teatro, lo è qualsiasi posto in cui il pubblico può accedere, ma in cui è possibile controllare l'accesso. Anche se non viene controllato, è controllabile. Per cui se uno indice una riunione in un teatro, il teatro di per sé è un luogo aperto al pubblico. Non c'è bisogno di chiedere nulla alla pubblica autorità, ci sarà bisogno di chiedere qualcosa al proprietario di quel luogo. Se voi volete organizzare una festa come si organizzava qualche anno fa nel giardino dietro del dipartimento, non avete bisogno di dare preavvisi, avete solo bisogno di chiedere l'autorizzazione al direttore del dipartimento. Punto. E la moda è incominciata quando ero direttore io del dipartimento, la prima festa che si fece, io ovviamente detto il consenso, appena i ragazzi hanno aperto la musica, ma era alle 8 di sera, è arrivata la polizia, dicendo avete l'autorizzazione? Sì, è stata la mia autorizzazione, no, no, quella di pubblica sicurezza. Questi sono rimasti caduti dalle nuvole perché, pur essendo studenti di giurisprudenza, non avevano studiato a sufficienza diritto costituzionale e si sono posti il problema di non essere regolari. E invece erano perfettamente regolari, erano carabinieri che non sapevano nulla. Ma loro non sono studenti di giurisprudenza. Per fare una riunione in un luogo aperto al pubblico non c'è da comunicare un accidente alla pubblica autorità di sicurezza. Poi è chiaro che vigono tutti quanti le cautele e i limiti. Non si può mettere un impianto che fa musica alle 4 di mattina perché i vicini hanno diritto di dormire, anche se il luogo è aperto al pubblico. Per cui ci sono tutte le regole che riguardano la quiete pubblica, il rispetto degli altri, eccetera. Ma per quanto riguarda la riunione non c'entra nulla la questura né la pubblica sicurezza. Tutto diverso invece è per le riunioni in luogo pubblico, dove le riunioni in luogo pubblico significa la riunione in luogo pubblico significa una riunione in piazza, un corteo, cioè l'uso degli ambienti pubblici, le vie, le strade, le piazze. Per questo vige un principio di libertà. È semplicemente un onere di preavviso. Laddove vi prego di osservare che di preavviso si parla e non di autorizzazione. C'è una bella differenza. Se uno esce di casa dicendo esco, prende la porta e va, quello è un preavviso. Se invece uno deve uscire di casa e prima dice posso uscire, quella è un'autorizzazione. Voi capite che il contesto è totalmente diverso. Il preavviso è un onere nell'esercizio di un diritto perfetto. Io ho il mio diritto di uscire e entrare in casa mia quando cavolo voglio. Però, siccome bisogna regolare chi apre la porta, se torna a cena oppure no, do un preavviso. Se non do un preavviso, questo non inficia il mio diritto di esercitare la mia facoltà, ma posso avere delle conseguenze sgradevoli. Per esempio, torno a casa e trovo la gente col muso. Perché c'è il muso? Perché non mi hai avvisato. Ah, è vero, scusa. Finito lì. Se invece l'esercizio è sottoposto di un diritto, è sottoposto a autorizzazione, io quel diritto non lo maturo finché non ottengo l'autorizzazione. Capite? Allora, la libertà di riunione è sottoposta a preavviso e non autorizzazione. Se io voglio fare un corteo, devo preavvisare la questura 3 giorni prima, almeno 3 giorni prima. delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Per cui l'autorità, ricevuto il preavviso, può vietarmi la manifestazione, ma questo divieto deve essere motivato e può essere motivato con appello soltanto a quei motivi, cioè motivi di incolumità e sicurezza. Non mi possono vietare la mia manifestazione perché disturbo la gente. Che io disturbi la gente manifestando fa parte del gioco. Quello che può portare al divieto è soltanto i motivi di sicurezza e di incolumità. Preavviso, in sostanza, non è fatto tanto per sottoporre la manifestazione a controllo, a un controllo pubblico, perché è una libertà, ma è fatto per consentire all'amministrazione di prendere provvedimenti adeguati, deviare il traffico, evitare che ci siano altre manifestazioni di colore politico opposto nella stessa area, perché poi si finisce con fare botte, propormi di deviare il corteo in vie in cui non ci siano beni storici, architettonici dedicati, evitare di passare sul ponte che sta per crollare o sotto l'arco che è in bilico, capite? Per cui si apre casomai una trattativa sul percorso, ma questa trattativa sul percorso non può portarmi come a un divieto, per il semplice fatto che il divieto può essere motivato soltanto per quegli specifici motivi. E questo provvedimento, che è un provvedimento che mi viene rilasciato dal questore, è un provvedimento di divieto, deve essere un provvedimento motivato in modo che io possa anche ricorrere contro questo provvedimento. Se la riunione si svolge senza preavviso, le conseguenze ricadono su chi ha violato l'onere, non su chi ha partecipato alla riunione. Ossia, se c'è un promotore della riunione, quel promotore è responsabile del mancato preavviso ed è penalmente responsabile. È stata una contravvenzione, ma è penalmente responsabile perché ha violato l'onere posto all'organizzatore della riunione. Ma la riunione di per sé non è illecita. Le persone che partecipano alla riunione e, ha detto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche le persone che prendono la parola alla riunione, non sono perseguibili. Chi è perseguibile è soltanto l'organizzatore, se c'è. Perché spesso le riunioni sono spontanee. Quando l'Italia vincerà sicuramente il campionato di calcio mondiale di calcio in Sudafrica, cosa che è scontata, e la gente scenderà in piazza perché ogni scusa è buona per fare festa. Beh, quella è una riunione. È preavvisata? E chi se ne immagina che l'Italia vince il campionato di calcio nel mondo, no? Non è preavvisata e di conseguenza non è organizzata. Non può essere sciolta perché non preavvisata. Se noi scendessimo adesso in pianto in lacrime per un gesto di solidarietà contro il povero Silvio che ha perso i denti, lo faremo per un gesto spontaneo. E potrebbe essere una riunione non organizzata, per cui non c'è preavviso perché non c'è organizzazione. E questo non comporterebbe nessuna sanzione penale, salvo che non sia qualcuno che l'ha organizzata senza dare preavviso, e allora lui diventa il responsabile. Siete? I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Articolo 18. Qui siamo passati da una cosa occasionale che è la riunione a una cosa stabile che è una formazione sociale, un'associazione. L'associazione è il nucleo più semplice, meno complesso, più spontaneo di organizzazione sociale. Le associazioni poi hanno diversi stati, ma l'associazione non riconosciuta, che è il nucleo elementare, è una semplice associazione tra persone che decidono di fare qualcosa insieme. Quella di per sé è già un'associazione. Non è detto neppure che abbia uno statuto scritto. Per cui da questo punto di vista l'ordinamento consente la totale libertà di organizzazione. Poi se uno vuole dotarsi di statuto, di propri organi, fino ad avere il riconoscimento, diventare un'organizzazione, un'associazione riconosciuta o una fondazione, qualcosa del genere, intensifica il grado di complessità giuridica. E questo serve anche per una questione di personalità giuridica, capacità di acquisto, limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci, una serie di problemi che studierete in diritto privato perché riguarda le persone giuridiche. Un'associazione privata non riconosciuta, tutti i soci sono responsabili di ciò che si fa a nome dell'associazione. Punto. Finito. E questa può essere l'associazione Amici della SPAL, oppure l'associazione Partito Politico. Il Partito Politico è classicamente, ancora, significativamente, un livello di organizzazione minimo. Un'associazione privata non riconosciuta. Questo è il campo della totale libertà. E questo campo della totale libertà è garantito dalla stessa articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. È chiaro che cosa significa, anche se spesso ho i miei studenti, non messo di fronte a questa disposizione dell'esame, non ne capiscono il senso, il che ovviamente è un segnale della loro scarsa propensione per gli studi giuridici. Quello che vuole dire questa disposizione, dicendo senza autorizzazione e per fini non vietati ai singoli, dalla legge penale, perché va letta così, una scansione, per fini non vietati ai singoli, dalla legge penale. Questo vuol dire che non possono essere vietati fini associativi, ossia le associazioni non possono subire limitazioni della loro attività. Ciò che è vietato alle associazioni è solo ciò che è vietato al singolo. Per cui io posso rubare? No, e quindi non posso fare un'associazione che ruba. Posso mettere le bombe sotto le macchine dei miei nemici? No, e quindi non possono fare l'associazione dei bombaroli. Però io posso essere tifoso di calcio? Sì, e quindi posso fare l'associazione di calcio. Posso essere un ultra di calcio? Purtroppo sì, non me lo possono mica vietare. Posso essere completamente cretino? Sì. Posso fare un'associazione di totalmente cretini? Sì. Posso essere ultra di calcio? Sì. Posso fare un'associazione di ultra di calcio? Sì. Il divieto comincia a essere se io sono un tifoso violento. Allora, se io sono un tifoso violento, non posso fare neanche associazione di tifosi violenti. È il carattere della violenza applicata a una certa manifestazione subumana, che è il tifo di calcio, che comporta la possibilità di istituire un divieto, ma perché quello è un divieto al singolo e quindi anche un divieto all'associazione. Quando studierete diritto penale scoprirete che esiste l'associazione a delinquere come figura, quando tre o più individui mettono insieme per un progetto criminale e fanno un'associazione a delinquere. L'associazione a delinquere però è collegata al delitto, e il delitto è vietato ai singoli. Per cui questa norma, costruita in questa maniera, è costruita sagacemente per dire che la libertà d'azione delle associazioni è la stessa medesima dei singoli. E questo ci rimanda all'articolo 2, articolo 2 che appunto ci dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. C'è un rapporto complesso tra questi due articoli. Adesso noi vediamo la parte attiva, quella positiva. Io voglio associarmi e questo diritto mi è riconosciuto dall'articolo 18, ma mi è promesso già dall'articolo 2, perché l'articolo 2 dice che ci sono diritti fondamentali dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. È la stessa cosa. Nessun divieto può essere istituito soltanto per le associazioni. Tanto è vero che una delle aree della nuova penalizzazione, spesso messe sotto accusa per violazione dell'articolo 18, è per esempio l'associazione mafiosa, dove si è detto qui è una fattispecie di reato soltanto associativo. Tu rispondi soltanto perché sei associato, e la Corte ha detto no, perché l'associazione mafiosa mette in moto, perché così dice la fattispecie, una serie di comportamenti che sono comportamenti vietati al singolo, per cui la minaccia, il ricatto, la pressione per ottenere favori e così via. Ed è attraverso questa via, e cioè attraverso la via di individuare reati prescritti ai singoli, perché nessuno può minacciare, ricattare, eccetera, che si legittima anche il fatto che questi reati siano imputabili a un'associazione e quindi l'associazione sia penalizzata. Ma è solo attraverso questo continuo rinvio alla posizione giuridica del singolo e alla totale identità tra la posizione del singolo e quella dell'associazione.